Domenica scorsa è stata la solennità della Santissima Trinità e non è per niente semplice fare una meditazione su questo argomento, no? Sul fatto che noi crediamo in tre persone divine, esattamente ugualmente Dio, però che sono tre persone distinte. Non è per niente facile perché si rischia o di cadere semplicemente nel devozionale, cioè, che ne so, ripetiamo il Gloria al Padre oppure la tare giaculatoria, cose del genere, oppure perché si rischia di fare una lezione, che oltretutto diventa una lezione molto complicata, no? Molto. Pensavo, non so, mi è venuto in mente, leggendo il Vangelo dei giorni successivi, un modo invece più semplice di fare indirettamente l'orazione sulla Trinità, ed è notare come ci vengono presentati in questi giorni diversi tentativi di dialogo con Gesù che vanno a finire male. Per esempio, ieri abbiamo letto il tentativo di dialogo sul tributo a Cesare, no? Maestro, sappiamo che sei veritiero e non ti curi di nessuno. Infatti non guardi in faccia gli uomini, ma secondo verità insegni la via di Dio. È lecito o no? Eccetera, no? Oppure oggi questa domanda strampalata su una persona che muore, una donna che cui si sposa 7 volte, poi in moglie, in paradiso, di chi sarà moglie, no? E ancora nei giorni scorsi c'era stata l'altra questione che erano andati da Gesù a chiedergli con quale autorità fai queste cose. E Gesù risponde, ve lo dirò se voi mi dite con quale autorità Giovanni Battista ha insegnato. Quindi poi non gli dice nulla. Allora, cosa c'entra tutto questo con la Trinità? Secondo me c'entra tantissimo perché, in poche parole, la Trinità è relazione. Cioè voi sapete che l'unico modo che noi abbiamo di distinguere il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo è il fatto che Padre, Figlio e Spirito Santo sono i tre nomi che designano le relazioni che le tre persone hanno all'interno della Trinità. E comunque, diciamo, noi possiamo proprio dire che il nostro Dio non soltanto è un Dio relazionale, ma è proprio relazione. Cioè, quando noi diciamo una persona relazionale, quasi sembra che diciamo una persona che sa relazionarsi, no? Invece qui bisogna andare molto oltre, è che l'essenza stessa, Dio stesso è fatto così, è relazione. Quando noi diciamo che Dio è amore, l'amore cos'è? È la relazione, per cui io, una persona, fa crescere la vita dell'altro, di chi ama. E questo lo si vede proprio se c'è o non c'è questa relazione, se c'è o non c'è Dio, lo si vede in questi dialoghi. La domanda può essere semplicemente questa, potrebbe essere, ma come si fa per parlare con Dio? Che poi diventa risposta. Per parlare con Dio si fa come si fa quando si parla con gli uomini. Come si fa quando si parla con gli uomini? Allora, è semplice. Per parlare tra di noi, cioè perché ci sia un po' di relazione, chiaro che la relazione non è soltanto parlare, no? Se io prendo la parte per il tutto, il modo più semplice per rapportarsi, per relazionarsi e parlare. Come si fa a parlare? Per parlare bisogna avere la convinzione, l'idea, la decisione di potersi dire almeno un po' di verità. Cioè, la relazione che cos'è? È il fatto che a me succede qualcosa, vi faccio un esempio negativo di come una relazione può andare male. È una cosa di tantissimi anni fa, quando io andavo in una scuola a confessare di bambine, no? E mi ricordo che una bambina mi raccontò, forse la sua insegnante, se non mi ricordo esattamente, ma comunque, che era andata a casa, era stata invitata a casa di un'amichetta e aveva sentito dalla stanza in cui dormivano le due bambine che nell'altra parte, oltre la parete, i genitori litigavano, urlavano e litigavano. No? Allora la bambina poi aveva chiesto all'amichetta: ma perché i tuoi genitori litigano? E la figlia aveva detto: i miei genitori non litigano. E da allora non l'aveva più invitata. Ecco, vedete, no? Perché evidentemente gli avevano detto questo, che non si litiga, noi non litighiamo, non lo so che cosa, no? Quindi la bambina, la figlia, non era disponibile, non era disposta a dire: beh sì, effettivamente a casa mia si litiga. Siccome tu mi ricordi questa cosa che io non voglio dire, allora sai che c'è, io non ti invito più. Ecco, questo è quello che facciamo sempre. Poi è chiaro che noi adulti siamo un pochino più furbi, no? Quindi non facciamo come fanno i bambini, che non invitano più. Noi magari andiamo altrove, diciamo siamo occupati, cioè complichiamo un po' la faccenda. Ma il punto è che perché ci sia un pochino di relazione tra di noi, bisogna dirsi la verità, almeno un pochino di verità, non dico tutta la verità, però un pochino di verità sì. Allora, negli esempi che io ho fatto, ecco, per esempio, vediamo questo qua di quando i farisei chiedono a Gesù con quale autorità lui fa queste cose. Cosa è successo? Che Gesù ha appena cacciato i mercanti del Tempio, quindi ha fatto una cosa fortissima, perché i mercanti stavano al Tempio per il culto, quindi. E il Signore torna al Tempio e gli si avvicinano e la domanda è: con quale autorità fai queste cose? Chi ti ha dato l'autorità di farle? Chiaramente questa domanda non è una domanda che ammette una risposta, cioè nel senso che loro sapevano benissimo che l'unica autorità poteva essere quella che gli davano loro, i farisei, ma non gliel'avevano data. Quindi è una domanda finta, è una domanda che non vuole costruire, è una domanda per la quale la verità non è ammessa. Se lui avesse detto: la mia autorità mi viene da Dio, loro avrebbero detto: ma tu chi sei, scusami, come fai a avere la verità che viene da Dio? Tu chi sei? Vedete, settimana scorsa noi abbiamo letto l'episodio famosissimo di Erode con San Giovanni Battista. Allora succede che Gesù comincia a diventare famoso e allora Erode, che ha rimorsi di coscienza, dice: ah no, questo qua è quel Giovanni Battista che io ho fatto uccidere. E allora in flashback San Marco racconta la storia. In genere noi, quando pensiamo a San Giovanni Battista, alcune persone perlomeno dicono: ecco, Giovanni Battista è uno che ha detto la verità fino in fondo, ha dato la vita per la verità. Ma non è esattamente così. Cioè, nel senso che Giovanni Battista è morto non perché diceva la verità, ma perché Erodiade lo odiava. Anzi, fosse stato per Erode, Giovanni Battista sarebbe ancora vissuto. Giovanni Battista muore perché Erode è un pavido e dipende dal giudizio dei suoi commensali. Vedete, qui Giovanni diceva a Erode: non ti è lecito tenere la moglie di tuo fratello. Però vedete che c'è una relazione tra Erode e Giovanni Battista. Erode non è che dice: no, non è vero, no, quello non è mio fratello. Vedi, dice: Erode temeva Giovanni, sapendolo giusto e santo, e vigilava su di lui, e anche se nell'ascoltarlo restava molto perplesso, tuttavia lo ascoltava volentieri. Cioè, io me lo immagino, no? Erode che dice: c'ha ragione, ma come faccio? Io non ce la faccio, non so, eh? Mi sembra, se non sbaglio, nei libri di storia degli esegeti, questa figlia bellissima, vabbè, insomma, comunque, sembra che fosse proprio una donna bellissima, questa Erodiade, vabbè, insomma, non così. Ma però vedete che qui si ammette, cioè c'è un pezzettino di verità. Ora, a volte non è che si tratta di andare a dire alla gente: tu non dici la verità, diciamoci la verità, perché a volte in questo modo la verità viene anche usata, come posso dire, quasi come ascia per andare contro, per distruggere, per... bisogna trovare il modo di delle volte uno deve anche dirsi noi non... certe verità noi non ce le possiamo raccontare. Per esempio, avrete sicuramente seguito, no? Poche settimane fa Raul Castro, l'attuale capo di Cuba, ha detto, ha dichiarato pubblicamente che insomma, che lui rischia di convertirsi grazie a Papa Francesco, no? Poi è un politico, tutto quello che volete, no? Però ha detto questa frase sicuramente. Ora è chiaro che lui con Papa Francesco non è che fanno discorsi sui massimi sistemi, sul comunismo. Di cosa hanno parlato? Hanno parlato di come si liberano almeno certi prigionieri, di come fare stare meglio, cioè sono andati su cose molto concrete e hanno visto come fare per migliorare in cose molto concrete. Cioè è chiaro che implicitamente si sono detti: non parliamo di teorie, non parliamo di ideologie, perché sennò parliamo di... hanno ristretto, però ecco, quello di cui hanno parlato è vero, sono piccole cose vere. Ecco, dicevo, che cos'è la relazione? La relazione innanzitutto deve partire dalla nostra conversazione interiore, cioè il fatto che qualcosa succede fuori di me e io mi chiedo dentro, e dentro di me nasce un piccolo dialogo interiore, una piccola conversazione, un piccolo dibattito, no? Ma perché? Certo, dovrei studiare di più, però anche la professoressa poteva farmi domande più semplici, però insomma io devo essere in pace, cioè tra me e me, no? Poi che succede? Che io incontro un'altra persona e anche lei, anche lui ha la stessa conversazione interiore, e allora si ha il dialogo, il discorso tra me e me diventa un discorso tra me e te, diventa un noi. Quella è la relazione. Cioè la relazione, non dobbiamo pensare che la relazione non è fare le gite, fare le merende, fare pallavolo, cioè queste cose qua sono tutte cose buone e belle e giuste, sono cose che servono anche per sciogliere un po' i rapporti, no? Non ci conosciamo, facciamo cosa si è, bene. Però la relazione è essere, la premessa vera della relazione è essere disponibili interiormente a questa conversazione interiore. Quindi fare questo, e se uno per qualche motivo non è disponibile, se vuole tenere la relazione deve dire: guarda, di questa cosa preferisco non parlarne. La bambina dell'esempio di prima avrebbe dovuto dire, ma adesso non lo pretendo perché era una bambina, no? Senti, facciamo una cosa, se vuoi che ti invito a casa mia, ancora non facciamo più questi discorsi, ti dispiace? Ah, va bene. Allora si poteva andare avanti, capito? Senza spiegare perché. Mi dà fastidio, non lo facciamo. Però quello che è importante, ecco, quello che non si può fare è che la bambina dica, per esempio, no? Chiaro che sono esempi assurdi perché tra bambini non si parla così, ma per capirsi, noi possiamo parlare di tutto, a casa mia si può parlare di tutto. Poi quella parla del fatto che si litiga. E a quel punto che bisogna fare? Se non può ammettere che non è vero che si può parlare di tutto, deve interrompere il rapporto, deve dire non si parla più, non c'è più nulla. Ecco, questa è la relazione. Vedete, Papa Francesco ha questo successo pazzesco col mondo perché si vede che interiormente è disponibile a tutta la verità. Non so se avete seguito questa vicenda, veramente molto poco importante, no? Però che riguarda Repubblica e il Messaggero. Cioè lui settimana scorsa ha fatto un'intervista a un quotidiano, non so, una rivista argentina, molto bella, se vi capita leggetela, c'è anche tradotta, e racconta, dicono tante cose. E a un certo punto gli chiedono che giornale legge. Lui dice che non guarda la televisione, che ha fatto un voto. Non so se dal 1990 non guarda più la televisione, che non usa internet, eccetera, eccetera. No? E dice: no, soltanto io leggo 10 minuti di giornale al giorno, leggo la Repubblica. Leggo la Repubblica 10 minuti alla mattina. Allora, ovviamente, la Repubblica, ho fatto il titolo in prima pagina, poi in realtà. Quello che si è scoperto, gli hanno fatto notare i segretari, no? Che si è sbagliato, che in realtà lui non legge la Repubblica, legge il Messaggero. Infatti ci sono anche le foto di lui che in giornale, che in aereo legge il Messaggero, ma semplicemente perché avrà chiesto qual è il giornale di Roma, si parla più delle cose di Roma, gli hanno detto il Messaggero, no? Ma poi c'è stato anche proprio un caso, lui ha parlato con una giornalista del Messaggero e ha detto, ecco, io la leggo sempre, finalmente la conosco, quindi sicuramente legge il Messaggero. Sì, ha avuto un lapsus. Ma lui ha tranquillamente detto, ho avuto un lapsus. Che problema c'è? Ho avuto un lapsus. Io ho presente un incontro che ha fatto Papa Francesco con, non mi ricordo che gruppo, ah sì, i Cursillos di Cristianidad, quelli che organizzano praticamente come attività principale dei corsi, degli esercizi spirituali, dei corsi di tiro, e lui inizia dicendo: scusate, io so che vi ho causato problemi, ma io ho sbagliato giornata. Già pensato? loro sono venuti a Roma, adesso non so se stavano diversi giorni, no? Cioè, invece di vederli mercoledì, li ha visti giovedì, una cosa del genere. Mi sono sbagliato e io sono un po' caotico. Allora, questo che cosa dà alle persone? Dà l'impressione dell'autenticità, della verità, quindi, cioè, nel senso che queste sono cose che succedono anche a noi. Tutti noi succedono queste cose. Quindi uno dice: ma guarda un po', il Papa non ha paura a dire la verità, a dire che si sbaglia. Quindi è possibile la relazione. Quindi allora, questa piccola meditazione, che adesso finiamo, sulla Trinità, quindi non è allora, attenzione, le ipostasi, le persone, le relazioni, le processioni trinitarie, ma è per la Trinità è relazione. Perché ci sia una relazione tra noi, dobbiamo essere disponibili a dire almeno un pochino di verità, quella verità tra di noi che noi siamo in grado di sopportare. Quel po' di verità che tra di noi, partendo, cioè, l'idea è quella di arrivare a una verità totale, no? In quel caso la relazione è profonda e completa. Moltissime volte non è possibile. Partiamo da quel poco che c'è e costruiamo su quello. Bene, allora chiediamo alla Madonna, lei che ci aiuta veramente sempre a fare questo, no? Cioè lei trova sempre il modo di unire le persone attraverso la verità. Vedete che nei pochi rapporti che emergono nel Vangelo, tra lei e Gesù, molte volte, cioè a noi sembrano quasi, quasi duri come rapporti. Tuo padre e io angosciati ti cercavamo, donna, non è venuta la mia ora, così via, no? Perché? Adesso ovviamente probabilmente c'è anche tutto il discorso della distanza temporale, per noi è difficile capire un modo di essere, di parlare semitico di 2000 anni fa, però c'è anche il fatto che la verità, cioè un discorso delle parole fatte totalmente di verità, molte volte sono parole dure, anche se sono parole normali, sono parole dure. Sono parole, sono come dire, come bere sempre cognac, no? Dicono, aspetta, io sempre whisky, sempre grappa, cioè troppo forte, diluiamo un po'. E quello, per quello hanno un impatto così grosso le parole che ci sono tra Gesù e Maria, perché sono le uniche parole del Vangelo in cui delle persone parlano, dicono la verità al 100%. Non che Gesù altre volte dica delle bugie, no, però vedete, no, per esempio con San Giovanni Battista dice: allora neppure io vi dico, quando loro dicono non lo possiamo dire, lui dice: beh, neppure io ve lo dico. Ecco, con Maria non funziona così, cioè con Maria si dicono tutto, sempre. Quindi chiediamole questo, chiediamole di aiutarci ad essere, quindi a dare lode alla Trinità, costruendo le relazioni con Dio e con gli uomini, che significa cercare di riempire di verità i nostri rapporti e la nostra vita.